La scienza, si sa, cerca sempre di invadere campi che non sono i suoi, anche perché così succede quando si fanno delle invasioni, no? L'idea dell'invasione è proprio questa, occupare spazi altrui. E uno degli spazi che sono stati occupati recentemente, ma non poi tanto perché ormai si tratta di 50 anni dalla scienza, è per l'appunto il territorio delle scienze cognitive. Il tentativo più interessante di questa occupazione nacque verso gli anni 40, quando, dopo che Turing nel 1936 aveva inventato quello che oggi si chiamano i computer, ci fu qualcuno che cercò anche di realizzarli in pratica. Cosa mancava al computer di Turing per poter essere realizzato? Beh, gli mancava il cervello. Cioè, Turing aveva fatto dei bei calcoli, li aveva fatti sulla carta, però aveva usato quello che in gergo si chiama un black box, cioè aveva supposto che ci fosse una scatola che poteva in qualche modo seguire le istruzioni del programma della sua macchina e poteva fare quello che il programma gli chiedeva di fare. Però tra il dire e il fare, come si c'è di mezzo al mare, bisognava realizzarla fisicamente questa scatola. Ebbene, la realizzazione venne da un articolo molto importante che fece epoca nel 1943 di due ricercatori, McCulloch e Pitts. Pitts era un matematico, McCulloch era un neurofisiologo e l'idea loro fu che per poter realizzare questa scatola nera del computer di Turing, si poteva pensare di fare un'immagine più o meno del sistema nervoso centrale, cioè si trattava di dare un cervello alla macchina e l'immagine fu tanto di successo che catturò l'attenzione ovviamente anche del pubblico e ancora qualche anno fa i calcolatori venivano chiamati cervelli elettronici proprio per questo motivo, perché la realizzazione di McCulloch e Pitts di questo black box, di questa scatola nera del computer fu fatta esattamente simulando il sistema nervoso centrale dell'uomo. Ora, simulando significa anche semplificando in maniera molto drastica, ovviamente, le proprietà del sistema nervoso centrale. Tutti noi sappiamo, perlomeno l'abbiamo sentito dire, che il nostro sistema nervoso, il cervello e le sue ramificazioni sono fatte di neuroni. Questi neuroni sono qualcosa di quasi miracoloso che trasmette, lancia degli impulsi elettrici attraverso dei collegamenti che si chiamano appunto assoni e c'è una specie di rete neuronale che collega questi neuroni, che sono tanti, sono circa 100 miliardi in ciascuno di noi. Ecco che allora l'idea di McCulloch fu: ma cerchiamo di rappresentare ciascuno di questi neuroni come se fosse una porta elettrica in cui può passare o non passare dell'energia elettrica. E cerchiamo di rappresentare gli assoni, cioè i collegamenti fra i neuroni come se fossero dei fili elettrici che collegano queste porte elettriche, cioè cerchiamo di costruire un circuito elettrico che simuli in qualche modo perlomeno alcune delle attività del cervello. E l'idea partì proprio di qui e fu il primo passo di quelle che poi oggi sono diventate le reti neurali che, come dice la parola, cercano di simulare però in maniera meno semplificata di quello che erano i primi modelli di McCulloch e Pitts, cercano di simulare il sistema nervoso dell'uomo. Che cosa è cambiato dall'epoca di McCulloch e Pitts? Che cosa fa dire che oggi queste possono essere reti neurali che possono addirittura simulare il cervello? Beh, il fatto che mentre le reti di McCulloch e Pitts, per esempio, avevano quello che si chiama un comportamento 0-1 o quello che si chiama un comportamento tutto o niente, cioè queste porte o si aprivano e lasciavano passare la corrente oppure si chiudevano e non lasciavano passare la corrente, ebbene i neuroni non funzionano così, non hanno un comportamento che in matematica viene chiamato a gradino, cioè prima niente e poi tac, di colpo tutto, bensì hanno un comportamento graduale, cioè si riscaldano per così dire, no? E poi lanciano il loro impulso e poi si raffreddano, un comportamento che viene detto tecnicamente a sigmoide. Ecco che oggi ci sono dei tentativi e anche dei modelli piuttosto convincenti di sostituire le porte elettriche 0-1 tutto niente di McCulloch e Pitts con dei neuroni o dei neuroni perlomeno artificiali che abbiano questo comportamento a sigmoide. Un altro delle caratteristiche della rete di McCulloch e Pitts, che non aveva nessuna analogia col sistema fisico, era che tutti questi neuroni praticamente sparavano o si aprivano e si chiudevano insieme, in maniera sincrona, era una rete sincronizzata. Il sistema nervoso centrale non funziona così, i neuroni sono abbastanza indipendenti, ciascuno fa quel che gli pare e non c'è una sincronizzazione. Ecco che allora anche questo è stato introdotto nel modello matematico, quindi questi modelli si sono arricchiti arricchiti, ovviamente man mano si sono perse delle semplificazioni che rendevano il modello irrealistico, e si sono aggiunte invece delle caratteristiche che lo rendono sempre più vicino al modello appunto naturale, cioè biologico, che è quello dell'uomo, e queste si chiamano appunto oggi reti neurali.